Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Penso che sia molto appropriato che questa sera abbiamo avuto un momento particolarmente bello di comunione fraterna. Penso che questo sia un qualcosa di cui abbiamo davvero bisogno come cristiani. Abbiamo condiviso insieme, abbiamo riso insieme, ci siamo divertiti ed è così che dovrebbero essere le cose. Questa sera durante l'ora di preghiera delle 17 qualcuno mi ha detto che da quando è diventata cristiana ha sperimentato il fatto che le piaccia così tanto stare con i cristiani, che la comunione di credenti la arricchisce così tanto, a tal punto che la desidera in tal modo che quando si ritrova con dei non credenti sa che c'è qualcosa che le manca. E mi disse che quando si trova in certe circostanze con dei non credenti ebbe persino un po' di timore. Disse che non avrebbe mai pensato di aver mai potuto sperimentare o provare tale paura e di fatto mi ha espresso alcune delle cose che avevo già nel cuore di condividere con voi questa sera. Ci rallegriamo della nostra comunione, non c'è dubbio, è fantastica, è gratificante, è arricchente, è entusiasmante, ne abbiamo così tanto bisogno. Ma c'è anche un altro lato della medaglia. C'è qualcos'altro che si trova al di là di queste grandi mura di pietra. Dobbiamo tornare a casa da familiari che non conoscono Gesù Cristo, mamme, papà, fratelli o sorelle, mariti, mogli, figli o figlie. Dobbiamo anche andare a scuola dove incontriamo persone che non conoscono Gesù Cristo. Dobbiamo tornare a posti di lavoro che presentano lo stesso problema o dobbiamo tornare al nostro quartiere dove affrontiamo la realtà di persone non salvate che ci circondano. E quello è l'altro lato della medaglia, non è vero? Questo non dovrebbe mai essere un ritiro. Dovrebbe solamente essere una sosta di rifornimento per poterci ricaricare ed uscire a vedere con coraggio l'opera di Dio attraverso di noi verso il mondo. E credo che questo sia esattamente quello che il Signore vuole dirci questa sera. Torniamo a Matteo capitolo 5. Guardiamo di nuovo alle beatitudini e Dio volendo questo sarà l'ultimo messaggio che avremo sulle beatitudini. E vorrei solamente leggerle per voi di nuovo e poi passeremo direttamente a quello che dobbiamo vedere insieme questa sera. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli aperta la bocca insegnava loro dicendo «Beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli». Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati, beati i mansueti perché erediteranno la terra, beati quelli che sono affamati ed assetati di giustizia perché saranno saziati, beati i misericordiosi perché a loro misericordia sarà fatta, beati i puri di cuore perché vedranno Dio, beati quelli che si adoperano per la pace perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Preghiamo insieme. Padre, questa sera ci troviamo di fronte ad un passaggio molto necessario, molto molto difficile da comprendere, molto difficile da praticare in una società così agiata, materialista e comoda. Dio, in qualche modo però aiutaci a vedere. Per mezzo del tuo spirito penetra i nostri cuori, le nostre menti e cambia le nostre vite. Ti diamo la gloria nel nome di Gesù. Amen. Quando abbiamo iniziato a studiare le beatitudini mesi fa, vi abbiamo detto che la parola beato è di fatto la parola felice e che la prima cosa che Gesù disse è che voleva che le persone fossero felici. Non è venuto nel mondo per rendere le persone miserabili, venne per renderle felici ed è per questo che il suo primo discorso mai registrato Il primo sermone che predicò nel libro di Matteo all'inizio del Nuovo Testamento, il primo Vangelo, inizia con la parola felice. Nel 1978, a febbraio, la rivista Cosmopolitan ha pubblicato un articolo che presentò una verifica per cercare di determinare quanto veramente fossero felici le persone. Ed intervistarono un sacco di persone, chiesero un sacco di domande, non mi dilungherò a elencarle tutte, ma come risultato di quel test c'erano un profilo o il profilo della persona veramente felice. E questi sono alcuni dei principi emersi dal loro sondaggio. Le persone veramente felici godono la presenza di altre persone, ma non si sacrificano. Le persone felici rifiutano di partecipare a qualsiasi sentimento o emozione negativa. Un'altra. Le persone felici hanno un senso di realizzazione basato sulla propria autosufficienza. Affascinante. E il mondo dice, la persona veramente felice è autosufficiente, positiva nei confronti di se stessa, fiduciosa nelle proprie capacità e non si sacrifica per nessuno o nient'altro. Questa mi sembra esattamente la definizione di un fariseo. È certamente l'opposto della definizione offerta da Gesù. Gesù disse che una persona veramente felice non è autosufficiente, ma si accuccia come un mendicante, perché si rende conto di non avere alcuna risorsa in se stesso e per quello è mite piuttosto che orgoglioso. Gesù ha detto che una persona veramente felice non è affatto positiva nei confronti di se stesso, ma è in afflitto per la sua peccaminosità e per il suo isolamento da un Dio santo. Gesù ha detto che una persona veramente felice non confida nelle proprie capacità, ma è molto consapevole delle proprie incapacità e con mansuetudine tende la mano. Gesù ha detto che una persona veramente felice, piuttosto che essere non autosacrificante, è l'esatto contrario, è misericordiosa e si adopera alla pace. E sarà misericordiosa e si adopererà alla pace anche a costo di subire persecuzione a motivo di quello per cui vuole promuovere la pace ed offrire misericordia. Vedete, la definizione stessa di felicità data dal mondo non è quella di Dio. Non lo è affatto. Niente potrebbe offrire un'immagine più chiara della differenza tra la filosofia del mondo e la verità divina che confrontare la prospettiva della felicità dei nostri giorni con quella, con gli standard di Dio rivelati dal Signore Gesù Cristo nelle Beatitudini. Il mondo insegue la felicità a condizioni stabilite da sé. E nella corsa alla ricerca della felicità, quando il mondo si scontra con il cristianesimo, quello porta inevitabilmente ad un conflitto. Ci saranno inevitabilmente delle convinzioni, dei sensi di colpa e dei risentimenti che sfoceranno in persecuzioni. Ora, il testo di questa sera include i versetti dal 10 al 12 e ciò che il Signore Gesù sta dicendo è questo: vi garantisco che se vivrete secondo le prime sette beatitudini otterrete l'ottava automaticamente. Se vivete secondo questi primi sette principi, inevitabilmente sarete perseguitati per amore della giustizia, inevitabilmente sarete perseguitati a causa del suo nome. È inevitabile. Ora, nella prima parte del nostro studio abbiamo iniziato a guardare i versetti dal 10 al 12. Lasciate che ve li legga di nuovo. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Ascoltate, gente. Se volete essere davvero felici, lo sarete solamente secondo i principi dettati da Gesù. E se cercherete di essere felici a condizioni sue, se cercherete di vivere secondo i suoi principi, se cercherete di entrare nel suo regno nella sua maniera, se volete passare per la porta stretta e camminare per la via angosta, se volete costruire la vostra casa sulla roccia, e se volete arrivare al giudizio e sentirvi dire ti conosco e no, non ti conosco, allora scoprirete che il risultato di quel tipo di vita, di fronte ad un mondo ostile senza Dio, porterà inevitabilmente ad una reazione negativa. È sempre stato così. In Italia, nel XV secolo, entrò in scena un uomo di nome Savonarola. Fu uno dei più grandi riformatori e predicatori che il mondo abbia mai conosciuto. La sua denuncia dei peccati del popolo e della corruzione della Chiesa Cattolica Romana dell'epoca letteralmente preparò la strada che portò alla riforma. La sua predicazione, dice un biografo, era una voce di tuono e la sua denuncia del peccato era così terribile che le persone che l'ascoltavano si incamminavano per le strade sconcertate e senza parole. La sua congregazione era così spesso in lacrime che l'edificio intero risuonava dei loro singhiozzi e dei loro pianti. Fine della citazione. Ora, ovviamente il popolo non poteva sopportare quel tipo di predicazione, quindi non passò molto prima che lo bruciarono al rogo. Non è mai stato diverso. E credo veramente che se i cristiani nella nostra società fossero più critici su ciò che crediamo essere vero e se vivessimo davvero la pienezza delle beatitudini nella nostra vita, ci accorgeremmo che ci sarebbe molta più ostilità verso di noi da parte del mondo. Considerando il fatto che sia già così, perlomeno per la maggior parte delle persone, succede ovunque ed in ogni momento. Recentemente ho letto un libro che mi diede Don Richardson dopo il servizio di veglia. Don Richardson era qui con noi, un missionario meraviglioso benedetto da Dio in Iran, Jaya, che scrisse un classico sulla storia della missione intitolato Il bambino della pace. Recentemente scrisse un seguito intitolato I signori della terra, che non è come Il bambino della pace, che era più la descrizione della sua opera nella missione, ma è più la storia di un suo amico di nome Stan Dale. Stan Dale si recò presso la tribù degli Yali in Irian Jaya, mentre Don si trovava giù nelle pianure a lavorare con i Sawi, e Stan si trovava in quelle che sono conosciute come le Montagne delle Nevi, e stava lavorando con questa tribù, Yali, e le Montagne delle Nevi sono molto alte e molto precarie, i villaggi si trovano ai lati dei pendii, ed in quella zona c'è un fiume chiamato Heluk, che scorre giù per la montagna molto rapidamente, fragorosamente, le piogge abbondanti lo fanno muovere costantemente. Erano impregnati di una religione incredibile ed avevano dei piccoli pezzetti di terra sacri che usavano così come illustrazioni. E se a un bambino capitava di gattonare su uno di quei pezzi di terra sacri, pensavano che il bambino era maledetto e che di conseguenza avrebbe potuto potenzialmente maledire il villaggio intero. Quindi andavano sulla scogliera e lo gettavano nei torrenti e l'annegavano ed il suo corpicino veniva trasportato giù fino alle pianure. E se qualcuno avesse mai detto una sola parola, e questo era incorporato nel sistema, se qualcuno avesse mai detto una sola parola contro il sistema religioso, sarebbe stato massacrato sul posto. Quindi non ci poteva essere alcuna ribellione, non ci poteva essere alcun cambiamento, alcun modo di cambiare le cose. Infatti nel libro si racconta di un tizio appartenente ad una tribù che decise di provare a cambiare le cose e quindi cercò di far notare alcune delle cose che gli sembravano sbagliate. Gli scagliarono addosso così tante frecce che diventò come una palude di canne. Non c'era speranza, non c'era alcuna speranza fino a quando un piccolo australiano dalle gambe storte, alto circa 1,70 m, si inoltrò in quei villaggi. Ed incredibilmente, quell'ometto aprì il suo cuore, quello di sua moglie e dei suoi 5 figli, a questo popolo selvaggio che non solo era cacciatore di testa, ma anche dei cannibali, e venne a riscattarli dall'oscurità impenetrabile e dalla morte delle terribili credenze e pratiche che vigevano nella loro cultura. Vuole sapere cosa gli è successo? Ve lo leggo da Don Richardson. Il nativo, trattenendo il suo fiato, fece scorrere la freccia oltre la roccia e si mirò al fianco di Stan. Per un attimo la luce del fuoco brillò sulla lama lucida del bambù scelta appositamente per uccidere. Poi tirò l'arco a tutta forza mentre altri guerrieri dietro di lui aspettavano il loro turno, come se volesse assecondare il guerriero, al che Stan si spostò dall'altra parte della porta per prendere qualcosa dal suo zaino e nell'istante successivo indietreggiò afferrando ed estraendo una freccia di 1,50 m dal suo fianco destro. Ridacchiando per il suo successo, il primo guerriero balzò da dietro la roccia e scoccò prontamente un'altra freccia nella coscia destra di Stan. «Siamo in una trappola mortale!» ansimò Stan. «Possono spararci da ogni direzione! Il fuoco, devo spegnerlo!» Al che Stan si lanciò contro il fuoco cercando di disperderne i marchi e, mentre lo faceva, un'altra freccia lo colpì dalla coscia sinistra, conficcandosi profondamente nella gamba. Si gettò sul lato opposto alla capanna, cercando riparo senza però trovarlo. Al che altre 2 frecce lo colpirono, una gli trapassò l'avambraccio destro ed un'altra gli penetrò il diaframma e l'intestino. Stan estrasse ogni freccia a turno e poi gridò in Yali: «Scappate! Andate a casa! Avete fatto abbastanza, il dolore delle 5 ferite lo trafiggeva. Il pavimento della yoga era ormai ricoperto da molte frecce, 5 delle quali sporche di sangue. Stan si schierò contro la parete della yoga in attesa della prossima freccia e la vide arrivare. Beh, incredibilmente, e non finirò il resto della storia perché dovrete procurarvi il libro, ma incredibilmente sopravvivette. Lo portarono fuori, lo risparmiarono, fu sottoposto a certe operazioni chirurgiche, si girò e ritornò nello stesso villaggio, nella stessa zona. Letteralmente ci dedicò anni della sua vita. E poi successe questo. Al di là di Yendol, il fiume scarseggiò e continuò a scorrere su di un letto ampio e sassoso. Lo guardarono per 300 metri e raggiunsero una spiaggia di ghiaia oltre la quale il sentiero lasciò il fiume e salì direttamente verso il passo. 2000 metri di salita si sarebbero trovati al di là del pericolo, ma il grido di guerra risuonò di nuovo, però molto più vicino. E dall'improvviso arrivarono a fiotti dallo stesso fiume con archi elevati, mentre altri scesero dalla foresta con spire elevate a Stan e Yemu si trovarono all'estremità inferiore della spiaggia di ghiaia e Phil Masters, era da solo dall'altra estremità, a 50 metri di distanza. I tre danesi si trovarono a circa 30 metri da Phil e mentre si guardavano con orrore videro Stan alzare il suo bastone affrontando cupamente l'orda di Wickbone. Yemu, lasciami stare, gridò a distanza, tenne il bastone elevato non per colpire ma per formare una barriera contro la marea di guerrieri che avanzava. Tutti voi giratevi e tornate a casa, comandò. Un sacerdote di Kimbu di nome Barraway sgusciò dalle spalle di Stan e da bruciapelo scoccò una freccia sotto il suo braccio destro. Un altro sacerdote, Bunu, gli conficcò un'asta di bambù nella schiena sotto la spalla destra. A quel momento Yemu stava piangendo e gridando, implorando loro di smetterla, ma le frecce continuarono a conficcarsi nella sua carne. Stan continuava ad estrarle una alla volta e seppur arrivarono a dozzine, continuò ad estrarle, a romperle, a lasciarle cadere sui piedi finché non riuscì più a tenere il passo. Al che Nalimo raggiunse la scena. Dopo che una trentina di frecce avevano lasciato il segno nel corpo di Stan, come fa a stare lì così a lungo? Sussultò Nalimo. Perché non cade? Chiunque sarebbe caduto da tempo. Al che un altro tipo di freccia strafisse la carne di Nalimo. Timore. Forse è mortale. Il volto di Nalimo, normalmente impassibile, si sciolse per emozione. Al che disse, e a proposito Nalimo fu battezzato come credente in Cristo, ma disse, a causa del suo timore, non scoccò alcuna freccia seppur tutta la sua gente continuò. Stan affrontò i suoi nemici fermo ed incrollabile, tranne che per la scossa dovuta ad ogni freccia che si infilzava. Yemu corse da Phil ed insieme lo guardarono soffrire con angoscia ed agonia, mentre una cinquantina di soldati si separarono dal gruppo e corsero verso di loro, al che Phil spinse Yemu dietro di sé e fece gesto senza parole. «Corri!» Phil sembrò quasi non accorgersi dei guerrieri che lo circondavano. I suoi occhi erano fissi su Stan. 50 frecce, 60 frecce, nastri rossi di sangue che uscivano dalle numerose ferite, ma Stan non si arrese. Nalimo vide che non era solo ad aver paura. L'attacco era iniziato, ma i guerrieri non facevano altro che scagliare le loro frecce con disperazione perché Stan si rifiutò di cadere. Forse Kushao aveva ragione. Forse stavano commettendo un crimine mostruoso contro il mondo soprannaturale. Invece di difenderlo come volevano fare, «Cadi!» gridarono a Stan. «Muori!» Ed era come se fosse una supplica. «Ti prego, per favore, muori!» Però Yemu non sentì Phil dire nulla ai guerrieri mentre gli puntavano le frecce addosso. E Phil non fece alcun tentativo di sfuggire o di lottare. Aveva affrontato il pericolo molte volte, ma mai la morte. Nonostante tutto, Stan gli mostrò come affrontarla e se aveva bisogno di un esempio, lui era lì con lui. E quell'esempio non avrebbe potuto essere seguito con maggior coraggio. Ancora una volta fu Barraway a scoccare la prima freccia e ci vollero quasi altrettante frecce per abbattere Phil come per Stan. Yemu ed i tre danesi aspettarono finché non riconobbero che Phil era stato ferito troppo gravemente per poter sopravvivere. Dalla vista delle uccisioni, dopo che entrambi i missionari caddero sulla spiaggia sassosa, gli ghiali trascinarono i loro corpi martoriati lontano dalle pietre e li depositarono nella foresta, separati e sovrastati da archi. Sebbene gli Yali non fossero cacciatori di teste, Bunu, mosso dalla paura, decapitò sia Stan che Phil. Non ancora soddisfatti, gli assassini denudarono entrambi i corpi, li fecero sistematicamente a pezzi e sparsero pezzi di ossa nella foresta per rendere la loro risurrezione ancora più difficile. Fin dal principio, Nalimo ed il suo amico avevano pianificato un banchetto cannibale dopo aver ucciso Phil e Stan. C'è un prezzo da pagare, non è vero? Il finale meraviglioso della storia è che il villaggio di Yali e l'intero territorio si sono avvicinati a Gesù Cristo e non si riuniscono per mangiare i missionari, si radunano attorno alla tavola del Signore. Ma il prezzo era molto alto. Una delle cose più belle che conosco riguardo a questa storia è che il quinto figlio di Stan, che era un bambino quando morì, fu salvato leggendo questo libro su suo padre. Questo è il prezzo. Se si ha intenzione di affrontare il mondo, c'è un prezzo da pagare. È sempre stato così. Lo stesso fu con Savonarola, fu lo stesso con Stan Dale alla fine degli anni 60 e lo sarà anche in futuro, perché quando guardiamo a quello che deve avvenire nell'Apocalisse, cosa troviamo nel capitolo 9? Un gruppo di persone sotto l'altare che implorano e gridano, persone che sono state uccise, martirizzate per la causa di Cristo. Le cose andranno sempre così. Ora guardiamo di nuovo a Matteo 5 dal 10 al 12. Vediamo un po' i tre punti che abbiamo introdotto nell'ultimo studio che abbiamo fatto insieme. La persecuzione, la promessa e la postura. La persecuzione si trova nei versetti 10 ed 11 e la esamineremo velocemente, ma dice: beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E poi la cosa viene anche personalizzata. Credo che si tratti di una stessa beatitudine, non di due, ma sta dicendo che coloro che vivranno certe cose saranno doppiamente benedette. Ma nel versetto 10 c'è una dichiarazione generale, come abbiamo detto la volta scorsa, sto solamente facendo una revisione. Ma come ho detto l'ultima volta, nel versetto 11 la cosa viene personalizzata. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Poniamoci alcune domande semplici. Chi è perseguitato? Chi? Ve lo dico io. Coloro che vivono la vita delle beatitudini. Coloro che conoscono Dio tramite Gesù Cristo, quelli che appartengono al regno, quelli che vivono la vita secondo le condizioni di Dio. Miei cari, voglio solo che comprendiate questo. La pietà genera antagonismo. Dovete aspettarvelo. Non sto cercando di dirvelo per farvi andare ed essere brutti secondo gli standard del mondo, no, non ve lo sto dicendo per farvi andare in giro a trovarvi dei nemici, ve lo sto dicendo così che non ne sarete scioccati. In Filippesi capitolo 1 al versetto 29 dice: a voi è stato dato il diritto nel nome di Cristo non solo di credere in lui, ma anche di cosa? Di soffrire per causa sua. A voi è stato dato il diritto, dice. Dovremmo aspettarcelo, non è un qualcosa di anormale. E Paolo dice ai Tessalonicesi, in Prima Tessalonicesi 3:3, nessuno dovrebbe essere scosso da certe afflizioni. Non dovreste esserne scioccati, non dovreste esserne sconvolti, non dovreste ripensare al fatto che avete preso o meno l'impegno giusto, no, perché voi sapete che siamo stati destinati a queste cose. Questo non dovrebbe farvi cadere i birilli, non dovrebbe sorprendervi. Siamo stati chiamati a queste cose. In Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 12, c'è di nuovo lo stesso concetto. Del resto, tutti voi, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati. Siamo stati chiamati a questo. Gente, la cosa è molto elementare. Un mondo empio, arrabbiato, stile peccatore, di fronte al cristianesimo, deve reagire. E chi? Tutti coloro che vivono la vita delle beatitudini, tutti coloro che entrano nel regno, tutti coloro che sono figli del regno e vivono in questo modo. Provate ad andare a portare al mondo la misericordia, provate a cercare di purificare i cuori degli uomini portando loro la consapevolezza del peccato, andate, cercate di fare la pace tramite l'unico vero portatore di pace, Gesù Cristo, e se siete audaci e coraggiosi nel modo in cui Dio vuole che lo siate, vi accorgerete che ci sarà una reazione. Come? Abbiamo visto il chi? Che dire del come? Beh, saremo perseguitati. Com'è che mostreranno la loro rabbia interiore? Con la persecuzione, termine greco che significa tormentare o trattare male. Letteralmente, dalla radice, significa perseguitare. Ci cercheranno. Sento davvero che in America siamo alle soglie di alcuni giorni che saranno davvero diversi da quelli che abbiamo conosciuto in passato. Penso che nell'era successiva al risveglio americano ci siamo un po' rilassati, abbiamo vissuto grazie ai revivalisti del passato, abbiamo ricavato i benefici che l'America ha fornito dall'eredità di quei giorni, e quello sta finendo molto velocemente. Non solo il governo si sta schierando contro la religione, ma la religione sta anche agendo contro se stessa, facendo proliferare tutti i culti e gli ismi e gli scismi e gli spasmi e tutto il resto. E stiamo assistendo ad una svolta governativa nei confronti di gruppi religiosi, stiamo assistendo a cambiamenti di atteggiamento, stiamo vedendo nuove leggi da parte del fisco e delle agenzie simili che avranno un impatto diretto su coloro che si trovano nella Chiesa di Gesù Cristo. Stiamo assistendo a reazioni a cose che una volta erano ritenute sacre, per esempio l'idea di andare in chiesa o cose del genere. Ormai, sapete, sono un po' svanite, un po' come la torta di mele della mamma, anche quella non c'è più. E quindi verranno a cercarci, dice. Come? Versetto 11. Ricordate cosa vi abbiamo detto. Vi insulteranno, ovvero abuso aperto. Diranno contro di voi ogni sorta di male. E quella è calunnia. Si scaglieranno contro coloro che sono il popolo di Dio. E lo faranno in faccia senza problemi, ma anche alle spalle. Parleranno di noi quando non ci saremo più e quando ci saremo. Ci saranno degli scontri aperti ed anche le calunnie private. Questa settimana ho ricevuto una lettera che ho pensato di condividerla con voi. Recentemente hai predicato sull'ultima beatitudine. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. In quel sermone ha sottolineato che se un cristiano non è mai stato perseguitato, allora potrebbe esserci qualcosa di sbagliato nel suo cristianesimo. Io ho avuto l'opportunità di parlare con un'amica che non avevo visto da molti anni, che un tempo professava essere cristiana, ma ora si trova nel processo di divorzio senza alcuna ragione. Sapevo che dovevo confrontarla con quello che Dio dice sul divorzio, il che significava mettere in gioco la nostra amicizia, la possibilità di diventare ostile nei miei confronti. Avevo paura ed avrei voluto non doverla mai confrontare, ma conoscendo Dio sapevo che dovevo obbedire a Dio, ed in breve questo è quello che è successo. Le ricordai dell'amore e della grazia di Dio e di come Lui volesse che la sua famiglia fosse felice e vivesse insieme armoniosamente secondo i suoi standard perfetti. Le dissi cosa Dio pensa del divorzio e le sue linee guida per il matrimonio e del divorzio, ma più parlavamo più lei si metteva sulla difensiva e si arrabbiava. Disse che non credeva che la Bibbia fosse la parola di Dio, ma l'interpretazione dell'uomo di ciò che Dio disse. Inoltre affermò che chiunque ha il diritto di formare un'interpretazione propria del significato delle scritture. La Bibbia era bella da avere intorno per i suoi principi, ma spetta ai lettori singoli decidere quale di essa sia applicabile nel personale. Le spiegai che l'interpretazione privata porta solamente al caos teologico, e quando iniziai a prendere la mia Bibbia per leggere alcuni passaggi specifici non me lo permise e disse che non era venuta per discutere la Bibbia con me. In breve, non c'era modo di ragionare. Mentre si preparò per andarsene, diventò quasi velenosa e con odio negli occhi mi accusò di averla attirata in casa mia senza però avere alcun interesse vero nei confronti suoi. E con quel commento se ne andò sbattendo la porta dietro di sé. Posso dire che ora so cosa significa essere odiata ed accusata ingiustamente perché ho preso posizione per Cristo. So che potrei convivere con questa situazione per molto tempo, dato che sta divorziando suo marito nel tentativo di far funzionare qualcosa con qualcuno nella mia famiglia, e la amo. Ed è con un cuore pesante che mi rendo conto della portata del suo rifiuto di Cristo, però per quanto sia stato doloroso ringrazio Dio perché per la prima volta nella mia vita so cosa significa essere separati dal mondo. Cos'è peggio? Essere colpiti da una freccia di iali o essere odiati da qualcuno che si ama? L'uno finisce in poco tempo, l'altro dura a lungo. Ma è così che vanno le cose. Vedete? Non è mai facile per le persone veramente dedicate. Se è facile per voi, le cose sono due: o non siete cristiani, oppure lo siete, ma non state vivendo le cose che il nostro Signore insegnò qui. Non è mai facile per i cristiani. Guardate con me al capitolo 4 di Prima Corinzi. Lasciate che vi mostri qualcosa. Prima Corinzi, capitolo 4, versetto 9. E Paolo qui disegna una delle immagini più vivide in Prima Corinzi. Nel versetto 9 dice: poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli. Qual è la parola successiva? Ultimi. Ultimi fra tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Fermatevi lì. Paolo sta dicendo, sapete, penso che quando si tratti di capire quale sia il nostro posto, Dio ci abbia messo per ultimi, ci abbia condannati a morte, ci abbia resi uno spettacolo. Ora, sapete cos'è che avevo in mente? Quando un generale romano otteneva una grande vittoria, aveva il privilegio di far sfilare il suo esercito vittorioso per le strade della città. E quando l'esercito passava per le strade, portava con sé bottino, guadagni e tutti i trofei della guerra. Il generale poteva così dimostrare a tutti il trionfo tremendo che aveva ottenuto. E sempre, alla fine della lunga processione, arrivava un gruppetto di prigionieri, segno del popolo conquistato, ed erano destinati a morte. Erano prigionieri, uomini che ora dovevano essere condotti nell'arena per combattere le bestie e quindi per morire. E Paolo dice: penso che Dio abbia posto noi, gli apostoli, per ultimi, come se fossimo destinati a morte, uno spettacolo al mondo, agli angeli e dagli uomini. Paolo sta prendendo in prestito termini caratteristici di quella scena e presenta gli apostoli. E chi sono? Sono l'emblema di tutti i discepoli veramente dedicati, sono il gruppo di prigionieri destinati a morte. Moffat lo traduce così, dice: Dio vuole che noi apostoli arriviamo proprio alla fine come gladiatori condannati all'arena. Il termine condannati a morte, lo vedete? Quell'espressione, condannati a morte, è la parola sentenza. È un termine raro usato per indicare i criminali che venivano fatti sfilare come oggetto di scherno in direzione verso la loro esecuzione. E quindi Paolo sta dicendo: ehi, noi apostoli siamo stati condannati, sfiliamo alla fine come dei prigionieri, spettacoli per tutti da deridere e da uccidere, dei criminali condannati. Poi però dice: noi resistiamo comunque, siamo pazzi a causa di Cristo, voi però siete sapienti, noi siamo deboli ma voi siete forti, voi siete onorati ma noi siamo disprezzati, e sta essendo molto sarcastico ovviamente. E poi dice: fino a questo momento noi abbiamo fame e sete, siamo nudi, schiaffeggiati e senza fissa dimora, e ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, e qui c'è la parola chiave, noi sopportiamo. Sappiamo a cosa siamo stati chiamati? Non siamo stati chiamati a cavalcare la carrozza bianca in città ed essere i pezzi grossi, non siamo stati chiamati ad essere le superstar, non siamo stati chiamati ad essere le celebrità sante? No, siamo stati chiamati ad essere destinati a morte, ed in questo ne soffriamo, siamo gli stolti e voi siete sapienti, ci guardate e vedete solamente degli stolti, dice, e noi siamo deboli e voi siete forti, voi ci guardate dall'alto in basso e voi siete onorevoli e noi siamo disprezzati, e fino a quest'ora abbiamo avuto fame e sete, siamo stati denudati, perseguitati, non abbiamo mai avuto un posto dove stare e dobbiamo lavorare duro con le nostre mani, con tanta fatica, siamo sempre stati disprezzati, perseguitati, ma dobbiamo sopportare tutto. Com'è che reagisce a tutto questo? Dice: essendo diffamati o insultati, nel versetto 12, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Diffamati, esortiamo. Ora prestate attenzione a questo. Siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Ascoltate, la parola spazzatura non significa altro che sporcizia. È usata in riferimento a qualcosa che deve essere pulito da un oggetto sporco. Potrebbe essere il cibo da spazzatura lasciato su una pentola sporca o una padella. Potrebbe essere la polvere sul tavolo. È un qualsiasi tipo di sporcizia che si vuole eliminare. Ed usa anche il termine sporcizia, qualcosa che si vuole cancellare, un rifiuto. Paolo sta dicendo: guardate, noi ci consideriamo come sporcizia, un'incrostazione. E noi potremmo dire: Paolo, cioè, voglio dire, tu sei uno degli apostoli. Abbiamo scolpito le statue di te, Paolo. Abbiamo la cattedrale di San Paolo. E lui direbbe: non siamo altro che sporcizia ed immondizia. Dobbiamo accettarlo, perlomeno gli apostoli l'accettarono. Questa era la stima del mondo. Hanno contato il costo, erano disposti a pagare il prezzo. E per quanto ne sappiamo, 10, 11 su 12 morirono come martiri. L'unico che sappiamo non essere morto così fu Giovanni, che fu esiliato e morì da solo. Gente, ascoltate, non so cosa sia successo al tipo di cristianesimo che abbiamo oggi, ma non è questo. Voglio dire, possiamo dire nella società umana, nell'America di oggi, che i cristiani sono la sporcizia e l'immondizia del mondo. Lo siamo veramente? No, noi siamo le star, abbiamo le luci più brillanti di Las Vegas, abbiamo programmi televisivi, andiamo avanti e indietro, viviamo in due mondi, facciamo il nostro concertino da questa parte, poi ci cambiamo i vestiti e veniamo in chiesa il giorno dopo. Balliamo a Las Vegas, poi ci presentiamo e diamo la nostra testimonianza. Siamo le star, siamo i presidenti, siamo i membri del congresso e gli atleti famosi e gli attori e i cantanti e sono grato a tutti coloro che sono dei veri credenti, ma mi chiedo solo se abbiamo inquadrato bene la situazione. Stiamo cercando di ballare il valzer con il mondo invece di confrontarlo. Non so com'è che sia successo tutto questo. Siamo l'elite, siamo accettabili, siamo i ricchi. Ascoltatemi bene. Paolo non la vide così. Quando diede le sue credenziali, sapete, tante persone dicono, spesso ricevo dalla posta che dice, le piacerebbe che Tizio e Caio inizino a venire in chiesa da voi. Sono disponibili a venire per una piccola tassa, e sapete, piacerebbe avere tal dei tali in chiesa da voi. Ecco le sue credenziali, ti mandano zip, una lista gigante di materiale con delle foto, le cose del genere, dove si stringono le mani con delle persone famose. Piacerebbe avere questa star o quell'altra. Ascoltatemi, non mi interessano per niente le star a me. Sapete, quando Paolo venne non è che disse, oh, voglio che sappiate che mi sono laureato all'università di Gamaliele, con la magna cum laude. Sono un uomo del mondo, parlo molte lingue, sono amico di diversi re, di governanti, di uomini famosi. Una volta sono morto e sono tornato in vita, come dice Seconda Corinzi. Sono stato rapito fino al terzo cielo. Oh mamma, se avesse potuto vederla al giorno d'oggi, ce l'avrebbe fatta. Parlo in lingua più di tutti voi, ascoltate, non c'è limite alle sue credenziali. Una testimonianza incredibile, avrei potuto parlare per ore. Ma dice, volete le mie credenziali? Eccole qui. Guardate a Seconda Corinzi, capitolo 11. Ecco le sue credenziali. Signore e signori, vorrei presentarvi l'Apostolo Paolo. E ecco le sue credenziali, versetto 23. Sono servitore di Cristo? Oh, io lo sono più di loro. Ecco a voi il resto. Siete pronti? Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie. Assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Da giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato sbattuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra i falsi fratelli, in fatiche ed in pene. Spesse volte in veglie, nella fame e nella sete. Spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nullità. Qui, gente, stato 5 dal capitolo 12 di quel tale, però non mi glorierò. Posso capirlo io, no? Un ex detenuto, picchiato, preso a calci, lapidato, naufragato, abusato. Ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie cose. Debolezze? Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente di me. Ascoltate, gente, non voglio dire nulla sul mio conto, dice. Non voglio glorificarmi, non voglio dare a nessuno un'impressione sbagliata. Ascoltate, perché io non avessi a superbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non mi insuperbisca. 3 volte ho pregato al Signore affinché lo allontanasse da me. Sapete, aveva un problema. Alcuni pensano che fosse un problema agli occhi, o forse alcuni pensano che avesse una malattia agli occhi che lo portava a trasudare, un qualcosa di brutto che lo rendeva pure sgradevole da vedere. Non so di cosa si trattasse, ma qualunque cosa fosse, era un qualcosa di indesiderabile. Invece di togliergliela, Dio gli disse semplicemente, la mia grazia ti basta. Devo tenerti umile, Paolo? Perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza, perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, vedete? E poi dice in angustie per amor di Cristo, perché quando sono debole allora sono cosa? Forte. Ascoltate, finché pensate di farcela con i vostri ritagli al giornale, non avete la potenza di Dio. Questo è quello che sta dicendo. Finché pensate di potercela fare da soli, finché pensate di essere buoni e di essere a posto, di essere stati approvati, allora state funzionando secondo il principio sbagliato. Dice, mi glorierò nella mia debolezza, mi glorierò della mia infermità, mi glorierò della persecuzione, mi glorierò dei rimproveri, mi glorierò della necessità, tutto ciò che mi spezza, tutto ciò che mi schiaccia, tutto ciò che mi umilia, mi glorierò in quello, perché quello mi porta a dipendere da Dio, e no, non ho alcuna risorsa personale, ed è lì che Dio si muove tramite di me per confrontare il mondo. Viviamo in un'epoca nella quale il cristianesimo, come mai prima d'ora, è dedicato ad un'autoglorificazione che è ripugnante per Dio. Stiamo producendo celebrità più velocemente del mondo. Le cose però non stanno così. Non stanno così. Quando il nostro Signore disse, come abbiamo appreso questa mattina in Atti capitolo 1 versetto 8, dovete essere miei testimoni, dovete essere mu martires, miei cosa? Miei martiri. C'è un prezzo da pagare. Chi? La beatitudine è diretta a chiunque sia un figlio del regno. Come? Saremo perseguitati perché saremo confrontati faccia a faccia, saremo insultati e calunniati dietro le spalle. Perché? Vediamo il perché. Torniamo a Matteo 5. Perché mai lo faranno? Ma potremmo dire, siamo delle persone così gentili? Io sono d'accordo, i cristiani sono le persone più gentili del mondo, siamo persone gentili perché Dio vive in noi e Dio è bontà e Dio prende la nostra malvagità e ci dà la sua bontà e quindi è lì, ma perché il mondo lo farebbe mai? La risposta è semplice. Versetto 10 dice, per motivo di giustizia, il versetto 11 dice alla fine, per motivo mio. Ascoltate, ci sono due cose che il mondo non vuole, la giustizia e Cristo. Capito il punto? Se confrontiamo un mondo peccaminoso che ama le tenebre piuttosto che la luce, se confrontiamo un mondo peccaminoso che ama il suo peccato, quel mondo reagirà. Se si parla di nuovo di Gesù Cristo, il mondo farà a lui proprio quello che gli fece un tempo. Il mondo lo vorrà morto ed è così che è sempre stato ed è così che sempre sarà. Guardate a Giovanni 15 per un breve momento. In Giovanni 15 al versetto 18... il nostro Signore Gesù lo disse il più chiaramente possibile. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me, Giovanni 15, 18. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché però non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Il versetto 17 dice, vi ordino di amarvi gli uni gli altri. E questo è meraviglioso, e ne abbiamo bisogno, ed abbiamo goduto di questa benedizione questa sera, ne siamo stati arricchiti, siamo qui riuniti in questa enorme famiglia di Cristo, qui alla Grace Church, e ci amiamo l'un l'altro. E poi giriamo l'angolo, e il mondo non ci ama, il mondo ci cosa? Ci odia. Il sistema malvagio ci odia. E voi potreste chiedere, perché mai? Perché non siamo del mondo? Se fossimo del mondo ci accetterebbero, ma noi lo confrontiamo. Ora, ovviamente, se non lo fate non lo sapranno mai. Ma se il mondo sa che non facciamo parte del sistema, allora ci odierà. Nel versetto 20 dice, ricordatevi della parola che vi ho detta, il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, allora osserveranno anche la vostra. In altre parole, quando vi identificate con me, allora vi tratteranno come hanno trattato me. E coloro che mi amano vi ameranno, coloro che mi hanno odiato vi odieranno. E coloro che amano la giustizia vi ameranno, coloro che invece odiano la giustizia e amano il peccato vi odieranno. Il nocciolo della questione è che non conoscono Dio, versetto 21, ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Capite il punto? Non conoscono Dio. Se non fosse venuto e non avesse parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa, ma ora le hanno viste e hanno odiato me e hanno odiato il Padre mio. Sapete cos'è che fece Gesù? Venne nel mondo e smascherò che cosa? Smascherò il loro peccato. E poi quando seppero che avevano peccato, iniziarono a vederlo nella loro vita e furono messi di fronte alla realtà del peccato. E se Gesù non fosse venuto, avrebbero potuto sorvolare la cosa, avrebbero fatto un ottimo lavoro a cauterizzare la loro coscienza. La loro religione li avrebbe letteralmente chiuso gli occhi alla verità e nella loro cecità avrebbero continuato a marciare beatamente verso l'inferno. Invece Cristo si presentò, gli strappò via i paraocchi e gli disse guardatevi e vide il loro peccato e per quello lo odiarono e tutto si svolse esattamente come predetto dalla scrittura. Nei salmi mi hanno odiato senza cosa? Senza causa, senza ragione. Quindi la domanda è perché mai ci odiano? Non c'è alcuna ragione, non c'è niente sbagliato in voi, voi siete veramente meravigliosi, non c'è neanche nulla di sbagliato con me, cioè non sono così meraviglioso come vorrei, ma non lo sono, però non sono così male, ma non è colpa mia, è la rettitudine, è Cristo, basta avere una vita di rettitudine, basta essere come il sale, e ne parleremo più la prossima settimana, ma provate ad essere il sale e vedrete quello che succederà. Il sale, avete mai messo del sale in una ferita? Brucia. Siate sale, non dovete neanche dire nulla, dovete solamente essere sale. Siate giusti in una società corrotta e vedrete quello che succederà. È così che andranno le cose, potresti dire, allora vi dico io cosa dovremmo fare, dovremmo andarci in questo mondo. Oh, ma dobbiamo uscire di scena. Monachesimo regna. Prendiamoci un abito lungo e facciamoci monaci. Ritraiamoci, costruiamo una cappella da qualche parte e studiamo le scritture. No. Nonostante questo, lo amo. Quando sarà venuto il Consolatore, versetto 26, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che precede dal Padre, egli testimonierà di me e anche voi mi renderete cosa? Mi renderete testimonianza. Sta dicendo: andate da nostra parte? Non arrendetevi? Non ritiratevi? Non fate le valigie? Non sparite di notte per studiare la Bibbia fino al rapimento? Uscite, andate e siate dei martires, siate dei martiri. Dovete confrontare le persone. Ascoltate, la venuta di Gesù non ha portato solamente la salvezza, ma anche la manifestazione dell'odio da parte di coloro che amano il loro peccato. E questo non significa che dobbiamo voltare le spalle al mondo, significa che dobbiamo presentarci, dobbiamo confrontare il mondo, e certamente cosa succederà? Ve lo dico io cosa succederà. Dice il versetto 2 del capitolo 16: vi scomunicheranno dalle sinagoghe, verrà il momento in cui chi vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio, e faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Vedete? Non siete voi? È che non conoscono Dio, e visto che non lo conoscono, non conoscono neanche Cristo, e visto che non conoscono Cristo, non sanno cosa sia la giustizia, e visto che non sono disposti ad accettare la rettitudine, vogliono il loro peccato e non tollereranno mai alcun affronto. Questo è esattamente quello che le beatitudini ci stanno dicendo. Ora tornate a Matteo, lasciate che vi mostri qualcos'altro. In Matteo, capitolo 5, il Signore dice: sarete perseguitati, versetto 10, versetto 11, versetto 12, e voi direte la stessa cosa: oh, beh, facciamoci dei monaci, ritiriamoci da qualche parte. No, versetto 13, rimanete dove siete, gente, voi siete il sale della terra. Versetto 14, siete la luce del mondo, non si accende mai una lampada per metterla sotto un recipiente, non andate da nessuna parte, così dunque risplenda la vostra luce, dove? Davanti agli uomini. Vedete, gente, anche se c'è un prezzo da pagare, non possiamo ritirarci. C'è l'esempio del piccolo Stan Dale, ed è incredibile leggere quel libro. La prima volta che fu attaccato, proprio prima del primo attacco degli indigeni, erano tutti riuniti con archi e frecce sulla cima della collina, e lui disse: oh, andrò lassù e gli dirò che non possono fare certe cose. Si incamminò su per la collina e continuò a camminare. Quando lo iniziarono a sparargli le frecce addosso, lo mancavano, ma lui continuò a camminare. Oh mamma, se c'è qualcosa di eccitante in tutto quello. Sarebbe stato sale e luce a prescindere da qualsiasi costo. Ci sono volute quasi 60 frecce prima che cadesse a terra. Avrebbe tenuto sotto controllo la situazione il più a lungo possibile. Non ritiratevi, siate fedeli. Beh, certamente al mondo non piace tutto questo. Ricordate Colossesi 1.24, e salterò alcuni degli altri pensieri che avevo, ma vi darò questo. Colossesi 1.24, certo che ve lo ricorderete. Ora, sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne. Permettetemi di prendere in esame solamente questa parte. Paolo sta dicendo: ogni volta che qualcuno mi picchia, ogni volta che succede, di fatto si stanno schierando contro Cristo. E Stan Dale avrebbe potuto dire la stessa cosa. Ognuno di quegli iali che scagliò una freccia, in realtà la stava scagliando contro Gesù Cristo. Non era che ce l'avevano con lui, ma con la verità che rappresentava Gesù. È Cristo che il mondo ricerca, è Cristo che il mondo sta ancora cercando di uccidere, ma visto che non possono prendersela con lui, perché non è qui presente fisicamente, allora se la prendono con chiunque si trovi al suo posto, e dice la stessa verità. Proprio come il mondo conficcò i chiodi nelle sue mani perché odiava il suo messaggio, così il mondo continua a conficcare i chiodi nelle vite dei credenti che sono là fuori a confrontare il sistema con lo stesso messaggio. Ora, mi conoscete, non sto cercando di fare guerra, non sto cercando di farmi nemici dappertutto, ma vi dirò una cosa: credo che devo dire ciò che è giusto e che devo dirlo quando va detto, dove va detto e da chi va detto, senza preoccuparmi delle conseguenze, per amore suo. Oh, sento l'Apostolo Paolo, oh, affinché io possa conoscerlo e la comunione delle sue cosa? Le sue sofferenze. Vedete il punto? Voglio dire, sta dicendo: sono disposto a ricevere quei colpi, fatevi sotto. In Matteo 10, di nuovo in Matteo 24, in quel grande testo che afferma che saremo odiati per causa sua, che saremo odiati per causa sua, che saremo odiati per causa sua. Chi? Le persone del regno. Come? Persecuzione. Perché? Per causa sua. Quando? Quando è che saremo perseguitati? Guardate il versetto 11. Beati voi quando? Quando? Hatan? Cosa significa? Significa quandunque. Quandunque, ogni volta che. Non significa beati voi che siete sempre perseguitati. No, quando capita, siete beati. Non è l'idea che saremo perseguitati incessantemente senza sosta? Che ci sarà un flusso incessante di persecuzioni? Non era così neanche ai tempi di Paolo. Non era così ai tempi di Cristo. Ci sono stati momenti in cui Cristo ha goduto una certa tregua di tempo in famiglia con Maria, Marta e con Lazzaro, e c'erano momenti in cui Gesù si ritirò sul Monte degli Ulivi, e c'erano anche dei momenti meravigliosi con i dodici in Galilea. No, non è che sarà un qualcosa di incessante, infinito, perpetuo. No, ma quandunque succederà Hatan, ogni volta che accadrà, allora Dio sarà lì per portare la sua benedizione su quell'anima volenterosa. gli rende sempre tutto sopportabile, non è vero? Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà mai che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di cosa? Di uscire. Ci sarà sempre! Ci sarà sempre, ora, ascoltate miei cari, quando accadrà, ora non la ricerchiamo, non abbiamo mica un complesso da martire, ma non cerchiamo di sfuggirci neanche, e quando ci troviamo nel mezzo non scendiamo compromessi. Beh, la persecuzione nel testo è seguita da una promessa, e non siete contenti di quello? Qual è la promessa? Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e così via, beati, beati, beati. Perché di loro è il regno. Scusatemi, cari, qualsiasi cosa rinunciamo in questo mondo, la guadagneremo 1 milione di volte di più nel regno di Dio, giusto? Qualunque cosa fisica perderemo, la ricompensa eterna la compenserà infinitamente. E cos'è che disse l'amato apostolo Paolo, che con la sua mente e le sue capacità avrebbe potuto anche sfondare in questo mondo, invece non aveva assolutamente nulla ed un giorno mise la sua testa su un blocco di un'ascia, gliela staccò dal corpo? Cos'è che disse il beato apostolo Paolo se non questo? Io ritengo che le sofferenze di questo tempo non siano degne di essere nemmeno paragonate alla gloria che ci sarà rivelata, giusto? Qualsiasi perdita non potrà mai essere paragonata al guadagno del regno di Dio. Dice beati, e lo dice 2 volte, ripetendolo con enfasi, beati e beati di nuovo, perché coloro che si batteranno volentieri per Gesù Cristo conosceranno la benedizione dell'obbedienza, la benedizione di far parte del regno eterno di Dio. Vengono in mente così tante illustrazioni in questo concetto. Giuseppe fu comprovato, fu perseguitato dai suoi fratelli per motivo di giustizia, e finì in un pozzo secco nel mezzo del deserto, disprezzato ed odiato, e Dio lo raccolse e lo rese il primo ministro d'Egitto. Tutto ciò che ci volle fu un po' di pazienza. Geremia fu gettato in una prigione viscida a causa della sua vita di rettitudine, era circondato ed avvolto da sabbie mobili, ma Dio lo risollevò e rese il suo nome onorevole come quello di qualsiasi uomo che sia mai vissuto come profeta di Dio. Ascoltatemi, se siete disposti a pagare il prezzo adesso, Dio ha detto che la gloria che sarà rivelata sarà incomparabile. Doppiamente beati sono i perseguitati, perché di loro è il regno, e tutto ciò che è il regno può anche includere. E voi potreste chiedere, ma di che regno sta parlando? Io penso che sta parlando di tutti gli aspetti del regno. Penso che stia parlando del regno qui presente, adesso, del re vivente che dimora in noi, ci rivela e ci dà la pienezza della vita spirituale del regno. Penso che stia parlando anche dell'elemento millenario. Arriverà un momento quando ci sarà un compimento fisico della vita del regno, e anche quello ci apparterrà in quella terra rinnovata meravigliosa, e penso che stia anche parlando del regno eterno, quando ci troveremo faccia a faccia con il Figlio di Dio nella gloria eterna. Penso che si riferisca a tutti gli aspetti. Penso che stia dicendo che tutto quello che il regno può trasmettere, tutto ciò che può esserci del grande dono glorioso di Dio per ricompensare le nostre difficoltà, sarà nostro. Marco 10, Pietro dice, ecco, abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Cioè, Signore, l'abbiamo fatto, siamo spogliati, ti abbiamo seguito, siamo come dimenticanti in questo mondo. Gesù rispose e gli disse, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratello, sorelle, padre, madre, moglie, figli o paese per causa mia e per il Vangelo. Ma ascoltate, non c'è nessuno che non ha fatto tutto quello, che non riceverà il centuplo ora in questo tempo. Avete capito? Quello è l'adempimento presente. E case, fratelli e sorelle, madri e figli e terra con persecuzioni, nota per di pagina, e nell'età a venire vita eterna. Vedete? Qui ed ora, allora e là. È tutto nostro. Che compimento, gente! Ascoltatemi, siamo così miopi! Vogliamo proteggere il momento invece di regalare il momento a Dio ed assicurarci per sempre un peso eterno di gloria. Ascoltatemi. Il regno è il dono delle beatitudini. Avete notato che la prima beatitudine inizia con la promessa di loro è il regno dei cieli, e l'ultima beatitudine termina con la promessa di loro è il regno dei cieli? Quello che ci sta comunicando è che la promessa principale delle beatitudini è che diventerete concittadini del regno ora e per sempre, e gli aspetti intermedi non sono altro che elementi della vita del regno. Qualsiasi cosa facciate, amici miei, qualsiasi cosa il mondo faccia, amici miei, qualsiasi cosa faccia, non potrà mai intaccare il possedimento del regno di Cristo, che è nostro ora e per sempre. Quindi ci sarà persecuzione, e quando sarà sopportata di buon grado, la promessa è che faremo parte e che facciamo parte del regno ed abbiamo tutto ciò che il regno può offrire. Sapete una cosa? Qui adesso non ho una grande mansione, però un giorno sì, giusto? Saremo tutti nella casa del Padre. Non ho tutte queste case, terre, tutte queste cose enormi di cui si parla spesso, qui ed ora non ce li ho di mia proprietà, ma in un certo senso una volta nel millennio e nello stato eterno le avremo. Ma sapete, in un certo senso è come se già ce le avesse, perché alcuni di voi sono fratelli e sorelle in Cristo, alcuni di voi sono miei madri e padri in Cristo, alcuni di voi hanno case più belle di quella che ho io e io posso venire a godermi tutto quello che avete. Capite il punto? Questa è la realtà del presente, condividiamo tra credenti. Oh, sì, alcuni hanno anche lasciato la loro famiglia per venire a Cristo, potreste sentirvi anche un po' isolati o cacciati via, ma voglio dirvi una cosa, guardatevi intorno perché questa è la vostra famiglia. Forse non avete alcun posto dove andare perché state cacciati via di casa, ma guardatevi intorno, abbiamo un sacco di case e queste sono anche vostre perché noi non possediamo nulla per noi stessi, gestiamo tutto per Dio, ma tutto ci appartiene allo stesso tempo. Quindi la persecuzione porta con sé una promessa e questo significa che dobbiamo assumere una certa postura nella persecuzione, giusto? E questo è il punto finale. Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti della persecuzione? Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento se questo è vero? Versetto 12, rallegratevi, potresti dire rallegratevi quando vi tirano le frecce addosso, rallegratevi nel mentre i vostri amici vi stanno urlando contro, rallegratevi quando vi sparlano dietro, rallegratevi quando si insidiano e mentono, oh sì, rallegratevi, dice Cairo, significa siate felici, sì, siatelo davvero, e poi come se non fosse abbastanza aggiunge questo, giubilate, che è il termine agiliaste, che significa letteralmente saltate, balzate, gridate di gioia. E voi direste, sta scherzando, saltate, balzate, gridate di gioia durante la persecuzione? Dovreste esserne felici? E potreste dire, perché mai dovrei essere così tanto felice? Non mi sembra mica un granché, eh? Ci sono almeno due ragioni per le quali dovreste essere felici. Motivo numero uno, versetto 12, perché il vostro premio è grande nei cieli. Ascoltatemi, gente. Perché il vostro premio è grande nei cieli. Ora, lasciatevi dire una cosa. Quanto dura il cielo? Quanto? È eterno, per sempre. Quanto dura l'oggi? Un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Giacomo 4. Quanto dura il paradiso? Per sempre. Quanto dura questa vita? Non molto, sempre di meno. In che cosa state investendo? Non c'è da stupirsi che Gesù abbia detto non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano, dove i ladri scassinano e rubano, non investite qui perché questo è qui ora e presto non ci sarà più, ma il cielo è per sempre. Grande sarà la vostra ricompensa in cielo. E potresti dire, beh, pensi che riceveremo delle corone in cielo? Certamente. La Bibbia ne parla. Non so cosa significhi in realtà nel mio cuore, credo che abbia a che fare con la nostra capacità di glorificare Dio per sempre. Penso che più siamo fedeli qui, su questa terra, più saremo in grado di glorificare Dio per sempre. Penso che Dio ci darà una capacità maggiore di servizio eterna, una realizzazione maggiore se saremo fedeli qui in questa vita. Ma vi dirò una cosa, se sarò lì per sempre, sarò qui solamente per un'altra ventina d'anni? Oh mamma, non voglio investire in altro che nel per sempre, non in questo. Ho solamente un pochino di tempo e voglio accumularlo tutto nel conto bancario di Dio, in modo che poi mi darà dividendi eterni, non per me, ma per poterli prendere e riporli ai suoi piedi, benedetti, in segno di lode. Ascoltatemi, grande sarà la vostra ricompensa in cielo. E dammi la parola grande perché la parola grande significa davvero ciò che dice, come molte le parole nella Bibbia, ma quando Dio dice grande, intende grande. Polos, abbondante. È usato in Efesini 2:4 per parlare dell'abbondanza, è la pienezza della ricompensa. Potremmo dire, non so perché vuoi essere così volgare, la gente lo dice spesso, oh sai, tu non servi il Signore, bisogna servirlo per amore, non per ricompensa. Scusate, non è che l'ho inventato io il sistema, eh? Io lo servo per amore, ma se lui decide di ricompensarmi, lo fa per piacere personale, non è che sarò lì a discuterlo. Quando arriverò in paradiso non sarò orgoglioso abbastanza, quindi lo prenderò tutto, lo restituirò tutto in umiltà. Vedete, in paradiso non ci saranno persone orgogliose, saremo tutti perfetti, potremo gestire la ricompensa. Capite il punto? Ecco perché il Signore non ce lo dà qui adesso, ci rovinerebbe terribilmente. Se il Signore dovesse scegliere di farlo, quella sarà la sua scelta personale, sarà un qualcosa di meraviglioso. Paolo dice, ho fatto quello che ho fatto per tutta la mia vita, ho servito il Signore. E tenendo quello bene a mente, alla fine di Seconda Timoteo, quando dà quella specie di canto del cigno finale, dice, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Sta dicendo, non c'è nulla di male nel mio desiderio di vedere quel giorno, nulla di male nel mio desiderio di vedere quella corona. Se quello è il dono d'amore del Signore, ho ricevuto il dono della salvezza, mi prenderò anche quello. E poi c'è un secondo pensiero, devo darvelo per forza, perché questo è un qualcosa di assolutamente favoloso. La seconda ragione per cui dovreste essere contenti è perché hanno perseguitato i profeti che erano prima di voi. E potreste dire, beh, quindi? Voglio dire, cosa c'entra? Hanno perseguitato i profeti prima di me, vuoi dire che dovrei essere felice perché loro avevano gli stessi problemi che ho io? L'infelicità ama la compagnia? Sono contento di non essere stato l'unico ad aver ricevuto questo, sono contento anche che voi l'abbiate ricevuta. Forse è quella l'idea? No. No, l'idea è questa. Siete in una compagnia veramente di classe. Capite il punto? Hanno perseguitato i profeti di Dio. E se vi perseguitano, per me quello è il culmine della beatitudine, delle beatitudini. E quello che sta dicendo è questo. Se avete alcuni dubbi sulla vostra salvezza, se avete alcune domande sul fatto che appartenete o meno al regno, se nella vostra vita c'è una certa persecuzione da parte di non credenti, allora dovreste sapere senza ombra di dubbio che appartenete a Dio, perché vi faranno esattamente quello che hanno fatto ai profeti chiamati da Dio. Capite? È una verità fantastica. Gente, ve lo dico, quando la persecuzione si presenta, dico, so di essere tuo figlio, Signore, perché so di appartenere alla schiera dei profeti. Vedete, il mondo non perseguita le persone che non sono profeti di Dio, che non promuovono il messaggio di Dio. In Matteo, più avanti, e ci arriveremo, ma nel capitolo 21 di Matteo, al versetto 33, troviamo lì un grande testo, una parabola che parla di una famiglia che piantò una vigna, e vi mise intorno una siepe, scavò un torchio e costruì una torre. L'affittò a dei vignaioli ed andò in un paese lontano. Quello naturalmente servisce a Dio, mandò i suoi servi ai vignaioli, i profeti, ed ovviamente Israele sono i vignaioli. Allora presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e ne lapidarono un altro ancora. Gli mandò altri servi che ricevettero lo stesso servizio. E quindi erano lì che uccidevano i profeti, perseguitavano i profeti perché era quello che facevano, ma erano tutti dei messaggeri di Dio. Nel capitolo 22 troviamo una situazione simile, nel capitolo 22 o... no, di fatto meglio, nel capitolo 23. Saltiamo e guardiamo al capitolo 23, versetto 31. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti e colmate pure la misura dei vostri padri, serpenti e razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna. Fatelo pure, sta dicendo, uccidetemi pure. Non state facendo nulla di diverso da quello che fecero i vostri padri. Ascoltate, hanno ucciso i profeti per tutta la storia di Israele, hanno ucciso i profeti ed hanno continuato ad ucciderli. E gente, questa è una buona compagnia. Quando leggete l'undicesimo capitolo di Ebrei, al versetto 32, oh, che catalogo che ci trovate! Dice di tutte quelle persone che soffrirono questo, quest'altro e quest'altro ancora, e poi dice di cui il mondo non era degno. E poi Gesù, meraviglia delle meraviglie, disse alla folla quel giorno e a tutti noi nel corso della storia: se mi seguite e predicate la mia verità e vivete la mia verità ed il mondo vi perseguiterà, rallegratevi perché potete essere certi di appartenere alla linea retta e pia che vi discende dagli stessi profeti. La persecuzione, quindi, è la verifica d'appartenenza ad una discendenza retta. Lì giace la sicurezza del credente, il culmine delle beatitudini. Gli offre la salvezza e poi gli dice come possono sapere di averla. Ascoltatemi, la cosa non deriva da non qualche prescrizione teologica. La vostra sicurezza non deriva dal sapere che avete preso una decisione tempo fa. La vostra sicurezza deriva dal sapere che state vivendo una vita scontrosa in mezzo ad un mondo empio e che siete perseguitati per motivo di giustizia. E quando quello avverrà, non saprete solamente che sarete ricompensati una volta in cielo, ma anche che farete parte della schiera dei profeti di Dio che durante il corso di tutta la storia hanno ricevuto lo stesso tipo di reazione. In Luca, capitolo 21, troviamo nei versetti 12 e 13 questa dichiarazione. Ma prima di tutto questo, dice il nostro Signore, vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. Lo faranno, ma oh, ascoltate il versetto successivo. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. In altre parole, la prova intera vi sarà di testimonianza nell'afferrare e nell'affermare che appartenete a Dio. Non è fantastico? Il tutto vi sarà di grande sicurezza. Ascoltatemi. Il mondo non può sopportare il nostro tipo di vita, il nostro stile di vita. Non lo sopporta, non lo tollera. Non è accettabile, non lo capisce e non può capirlo. La povertà di spirito è in contrasto con l'orgoglio di cuore dei non credenti. La disposizione di ravvedimento contrita che piange sul peccato non è mai apprezzata dal mondo insensibile, freddo ed indifferente. Lo spirito mite e tranquillo che accetta il torto e non è pronto a reagire è considerato pusillanime e si scontra con lo spirito orgoglioso, militante, di risentimento caratteristico di questo mondo. Il desiderio di una benedizione spirituale più profonda da parte del Signore è un rimprovero alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi, all'orgoglio della vita, così come uno spirito misericordioso lo è alla durezza e alla crudeltà del nostro mondo. La purezza di cuore contrasta nettamente e dolorosamente l'ipocrisia, la corruzione ed uno che si adopera alla pace è intollerabile da un mondo conflittuale antagonistico ed è proprio per quello che reagiscono e che reagirono nel modo in cui reagiscono. Permettetemi di concludere con queste riflessioni. Una volta, tempo fa, è stato reso un grande tributo a John Knox, grande predicatore scozzese, e disse questo su Knox: temeva così tanto Dio che non osò mai temere nessun uomo. Si dice di Crisostomo, grande cristiano dell'antichità, convocato davanti all'imperatore romano Arcadio e minacciato di essere bandito se non avesse smesso di proclamare Gesù, abbia risposto: Sire, non puoi bandirmi perché il mondo è la casa del padre mio. Allora ti ucciderò, disse l'imperatore adirato. No, non puoi perché la mia vita è nascosta con Cristo in Dio. Allora i tuoi tesori saranno confiscati, fu la replica adirata. Sire, non può essere, i miei tesori sono in cielo dove nessuno può romperli e rubarli. Ma io ti allontanerò via da tutti gli uomini e non avrai più alcun amico. Neanche questo è possibile, perché ho un amico in cielo che disse: non ti lascerò mai, né ti abbandonerò. Alla fine fu esiliato a Caucasus, confini dell'Armenia, ma continuò ad influenzare i suoi amici con lettere, tanto che i suoi nemici decisero di bandirlo ancora più lontano, e morì durante il viaggio. Che dire di te? Quali sono le tue priorità? Ascoltatevi. Cosa dite di voi stessi? Cosa c'è di vero nella tua mente, nel tuo cuore? Capite cosa affermano le beatitudini? Non sono i ricchi, non sono i superbi, non sono i frivoli o i feroci o i pieni di sé o coloro che sono astuti o bellicosi o i favoriti dei re terreni e entrare nel regno, sono i poveri, i miti, i dolenti, gli affamati, i sinceri, i pacifici, i perseguitati. Loro ci entreranno e la prova della loro cittadinanza è che sono stati odiati dal mondo. Ne fai tu parte? Preghiamo. Grazie Padre per questa serata, grazie per averci dato uno studio così incredibilmente ricco e gratificante delle verità incomparabili presenti in questo primo sermone del nostro caro Signore Gesù Cristo, così riportate nelle scritture. Oh Dio, fa sì che possiamo essere persone del Regno, che possiamo vivere nel modo in cui Tu vuoi che viviamo, che possiamo venire ed entrare a condizioni Tue per la via stretta, che possiamo continuare a camminare per quella stessa via stretta, quanto difficile che sia, nella Tua forza. Fa sì che possiamo sapere che c'è un prezzo da pagare, permettici di essere disposti a pagarlo, per amore di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.